stanco.
È una rutina molto complicata, non è una rutina semplice. E il mio maestro, Lavadone, non sono scherzoso, diceva sempre: se qualcuno ti dice che ha capito il buddismo, non li credere mai, perché il buddismo è una rutina incomprensibile. La realtà che non è affatto incomprensibile, certamente è molto difficile capirne certi aspetti, che sono per la più parte di natura esoterica, però fondamentalmente la dottrina, come ho detto tante volte, si basa su un assetto semplicissimo, cioè vedere le cose come sono. Cioè di fatto non è una vera dottrina, non è altro, diciamo, che osservare le cose come sono, o meglio, non osservarle per nulla, permettendo che l'esterno penetri nell'interno senza modificazione, perché questo è il grande problema. Tutti noi modifichiamo anche inconsciamente, anzi più spesso inconsciamente, l'esterno del mondo convenzionale dentro di noi attraverso una marea di pensieri, emozioni, sensazioni e percezioni che in quello stesso momento proviamo. Perciò non è veramente quel mondo che noi vediamo, ma vediamo un mondo ricostruito dal nostro cervello in base a quello che in quel momento il cervello pensa o ricorda. Perciò, diciamo, è un mondo completamente illusorio, perché compare all'interno di noi in maniera molto diversa da quello che effettivamente è. Il maestro ha cercato, attraverso una complessa serie di norme che in parte sono di natura comportamentali e in parte sono di natura etica, ma per la più parte sono di natura mentale, di insegnare come le cose sono effettivamente, cioè le cose come sono, senza modificazioni. E le cose come sono non sono altro che un insieme di punti istanti, un particelle virtuali che vengono chiamati appunto Dharma. Perciò la dottrina si chiama Dharma Buddha, noi la scriviamo con la lettera maiuscola in ossequio al maestro, però di fatto non è d'altro che la dottrina dei punti istanti. Questi punti che unendosi e disunendosi in maniera temporanea danno origine a quello che è la realtà apparente che noi osserviamo, alla quale ci attacchiamo perché non riconosciamo la sua vera natura. In qualche modo noi crediamo che i fenomeni che osserviamo siano dotati di esistenza intrinseca e invece non sono altro che pure apparenze di un processo percettivo il quale cambia in continuazione, e ogni cosa che non osserviamo non esiste di per sé, in altre parole non ha un'essenza, ma si sorregge, la parola tibetana è tendrel, proprio si appoggia a qualche altra cosa. Perciò tutto non è essenziale, ma è assolutamente interdipendente, e per essere interdipendente in una catena infinita di cui 12 sono gli anelli principali, 12 di Dana, ovviamente non può essere oggetto di affermazioni apodittiche o di criterio di riconoscimento essenziale, ma tutto è assolutamente transitorio, tutto è assolutamente mutevole, tutto è assolutamente fugace. E perciò legarci a questa idea temporanea della realtà è solo un motivo di estrema sofferenza, in quanto quella realtà cambia in continuazione e noi dobbiamo semplicemente adattarci ad essa per non soffrire. Il momento che noi invece riconosciamo questa realtà granitica come se fosse una realtà permanente, poi vi dirò che anche il granito non è assolutamente permanente, ma comunque se noi, per parlare in un linguaggio convenzionale, riconoscessimo questa realtà granitica e ci attaccassimo ad essi, saremmo destinati a soffrire sempre, perché tutto cambia, tutto muta e noi non adattandoci soffriremo in continuazione. Perciò diceva il maestro, non è la realtà che ci fa soffrire, ma l'idea che abbiamo della realtà, anche se diciamo può sembrare incredibile. Adesso questa terra sulla quale noi siamo poggiati sta piano piano modificandosi e sta camminando sotto i nostri piedi. Certo, noi non ci accorgiamo di questo fenomeno perché ciò avviene in migliaia e milioni di anni, però questo avviene assolutamente a una velocità che supera, pensate, il ritmo di crescita delle nostre unghie, cioè 2 centimetri, perciò tutta questa terra si sta modificando e sta cambiando, solo che siccome avviene un po' tutto assieme noi non ci accorgiamo. Perciò diciamo, per capire la dottrina del maestro in qualche modo, prima di passare alla lezione diciamo sistematica, lo spiegherò con un gioco al quale ero molto appassionato e sono purtroppo, data l'età, ancora appassionato, cioè il treno elettrico. Diciamo che i treni elettrici del dicembre del 46, quando io ricevetti da mio nonno questo regalo, non è che fossero dei treni elettrici straordinari. Dario Rossi l'aveva fatto appena pochi pezzi per pochi bambini. E questo treno, diciamo, ancora io ce l'ho e ho calcolato, diciamo, grossolanamente, ma molto grossolanamente, che viaggia a circa 1 km/h, una velocità, come capite, supersonica. Ma questo qua sembra che sia così, ma non è veramente così. Non è veramente così. Perché noi, nel sistema di rotazione intorno al nostro asse, per quello che poi diventa una giornata, viaggiamo a una quantità molto elevata, diciamo 1600-2000 km/h, non ha importanza adesso di fermarsi in cifre precise, però nella realtà se io avessi un aereo che andasse a una quota possibile, 20.000-30.000 metri, vedrei che il mio trenino in effetti non viaggia a 1 km/h, ma viaggia a 2.001 km/h. Ma ancora di più, se osservassi con un'astronave molto di grandi prestazioni tutto il sistema solare, siccome questo viaggia a 870.000 km/h, il mio trenino viaggerebbe a 870.001 km/h. Ma se addirittura andassi, avessi una super astronave che mi portasse sopra la galassia, vedrei che la galassia viaggia a 2 milioni di chilometri l'ora intorno al buco nero centrale dell'universo. Perciò il mio trenino in effetti non viaggia a 1 km/h, ma viaggia a 2 milioni e 1 km/h. Ecco, se riuscissimo a capire questo sutra, voglio dire, forse riusciremo perfettamente a capire il Dharma Buddha. Perché proprio la mancanza di un atteggiamento relativo nei confronti delle cose, che è oggetto di grandissima sofferenza. Se riuscissimo a vedere le cose in maniera leggera, diciamo seria ma non seriosa, riusciremmo a trovare quella piccola quantità di benessere o di felicità che ci è concessa nonostante le malattie, i dolori, le sofferenze, le morti e tutto il resto. È proprio l'erronea idea che le cose siano permanenti, che siano solide, che siano oggetti di profondo attaccamento, che poi fa sì che si scatenino tutti i grandi veleni mentali che sono apprentati appunto dall'avversione, per dire, verso quello che non ci piace, o dall'attaccamento morboso verso quello che ci piace, dalla paura e dall'altro. Diciamo che, per concludere, che il pericolo è reale, cioè se vedo diciamo una tigre affamata, il pericolo è reale. ma nonostante la cattiva situazione nella quale mi posso trovare, secondo l'insegnamento del nostro maestro, la paura è sempre una scelta. Perciò posso in quel momento reagire e impegnarmi in un contrasto, per dire, a una bella affamata, ma certamente se lo faccio con la paura perdo moltissime chance delle mie possibilità. Se sono affetto da una malattia, così chiamata inguaribile, poi chissà cosa c'è inguaribile, la paura è senza dubbio il motivo che mi fa perdere la partita. Perciò la prima cosa, il primo mudra deve essere sempre quello che vedete nelle nostre statue, la mano con il palmo aperto, spinto verso il davanti, che vuol dire allontanare la paura, perché questo è il primo insegnamento. Dobbiamo prima di tutto allontanare la paura. Vedremo come si fa. Vediamo. Eravamo nel duplice sentiero, mi sembra.
Sì. Il nobile o duplice sentiero corrisponde, come detto, alla quarta nobile verità. Secondo gli insegnamenti esiste un sicuro percorso di pratica da seguire per emanciparsi dalla sofferenza e progressivamente raggiungere il nirvana. Esso è detto il nobile o duplice sentiero, che applicato costantemente con la giusta motivazione e avendo acquisito un corretto metodo, consente di sradicare definitivamente la sofferenza attraverso la rimozione delle sue cause.
Esatto, questa è la cosa principale, perché nella nostra dottrina quattro cose sono importanti e sono le uniche importanti. La prima è la motivazione, questo è importante in ogni essere umano. Senza motivazione non si può fare niente. Per cui se voglio, lo so, adesso diventare ingegnere, mi devo essere motivato a diventare ingegnere. Ma questo bel desiderio non servirebbe a nulla se non avessi una costante energia nel perseguire questo obiettivo e di conseguenza, diciamo, porre dietro i pantaloni sulla sedia. Però non basterebbe nemmeno mettere dietro i pantaloni sulla sedia, perché senza un metodo idoneo insegnato da un maestro qualificato, tutto lo studio potrebbe essere assolutamente fallace. Primo perché studio male, studio cose sbagliate, sovradimensiono certi aspetti dello studio, sottodimensiono certi altri aspetti, per cui ho bisogno non tanto di una guida efficace, ma non tanto che mi prenda per mano, quanto che mi insegni un metodo. E poi diciamo che l'ultima delle qualità, oltre la motivazione, la costante energia e il metodo, è ovviamente la pratica. E il mio maestro diceva sempre: imparate dai musicisti, loro praticano l'ora al giorno, voi per la vostra mente quanto volete praticare. In fin dei conti i musicisti che suonano il violino, che suonano il pianoforte o altro, se voi li vedete, riprovano continuamente gli esercizi, fino a quando questi diventano automatici, perché proprio questo è il problema, che come io spiegherò più avanti quando parleremo di neuroscienze, noi abbiamo una memoria, diciamo, di tipo esplicito, quella con la quale adesso vi sto parlando, ma abbiamo anche una memoria di tipo implicito, che è quella procedurale, con la quale ci facciamo la barba, ci facciamo il bidet, ci laviamo la faccia, ed è una memoria di tipo automatico. Ecco, sappiate che ahimè anche la memoria emotiva è un tipo di memoria automatica, per cui naturalmente se siamo stati abituati male, se abbiamo una mente abitudinaria, essa ripeterà sempre gli stessi errori. Noi dobbiamo, con il metodo della pratica, rompere questo circolo vizioso, trasformandolo in un circolo virtuoso attraverso l'insegnamento del nostro maestro.
È la verità che consente di capire la sofferenza, di abbandonarne le cause, praticando simultaneamente otto rami del nobile o duplice sentiero. Dice il Buddha: ecco la nobile verità del sentiero che porta alla cessazione della sofferenza. E cosa è mai questo sentiero di mezzo che produce la visione e che guida alla calma, alla perfetta conoscenza, al perfetto risveglio, al nirvana? Esso è il nobile o duplice sentiero, ovvero la retta visione, il retto...
Piano, questo, ricordate, la retta visione,
il retto pensiero,
retto pensiero,
la retta parola,
retta parola,
la retta azione,
retta azione,
i retti mezzi di sussistenza,
i retti mezzi di sussistenza,
il retto sforzo,
retto sforzo,
la retta concentrazione e il retto raccoglimento.
Esatto, uno per uno, voglio dire chiaramente, ripetiamoli.
Allora, la retta visione.
Ecco, naturalmente, se la visione è corretta, tutto diventa fallace, voglio dire. È chiaro che la visione deve essere corretta. Se ho la visione di un Hitler, naturalmente tutto sarà conseguenza di questa visione erronea. Perciò, prima di tutto, bisogna, appunto, con la pratica, con gli esercizi, eccetera, acquisire questa retta visione, che significa, appunto, essenzialmente vedere le cose come sono e non interpolate e inquinate dalle nostre idee. Perciò la retta visione deve essere quella di un vaso pulito che si lascia penetrare dall'esterno, però essendo pulito, perché se no diventa un vaso sporco, un vaso bucato, un vaso rovesciato, e naturalmente nessuna visione è possibile, perché nessun insegnamento è possibile.
Quindi, e cos'è la retta visione?
Allora
non lo leggo questo.
No, poi lo leggiamo, certo che lo leggiamo.
Il retto pensiero.
Retto pensiero, ecco, un'altra cosa è appunto questo retto pensiero. Qui è difficile spiegarlo, perché si parla del retto pensiero per poi distruggere questo retto pensiero, naturalmente. Perché noi abbiamo un cervello molto, molto complicato, con il quale la nostra mente deve continuamente fare i conti. E questo cervello è composto da una parte omeostatica, che è quella che garantisce la sopravvivenza, quello che ci fa andare il cuore a mille se facciamo una corsa, oppure se ci fa sudare in una giornata di caldo. Poi c'è un cervello, diciamo, chiamiamolo così, emotivo, che è quello che scatena tutte le emozioni, e poi c'è un mantello. Pensate che dipendiamo la nostra vita da un mantello che riveste tutto questo che vi ho detto, ed è più sottile di una American Express, di una carta di credito American Express. Ecco, da questo deriviamo quello che è il pensiero. Ovviamente il pensiero retto vuol dire di tipo logico-matematico. Noi dobbiamo acquisirlo, perché con questo possiamo acquisire la dottrina, parlare fra noi, parlare, come si dice, studiare in maniera idonea. Però dopo questa parola, questo pensiero deve essere distrutto, perché va proprio dal filtro del pensiero che derivano tutti i nostri problemi. Perciò prima si acquisisce come si fa, e poi si elimina il pensiero, permettendo a quella cosiddetta realtà convenzionale di penetrare dentro di noi.
La retta parola.
Ecco, la retta parola, questo è uno dei tre sistemi. Noi abbiamo un corpo, parola e mente. Naturalmente tenere le tre porte assolutamente pulite e linde, questo è fondamentale. Poi la parola, diceva il mio maestro, che è come una freccia scoccata, dopo che l'hai detta in maniera inidonea, una parola calunniosa, una parola che offende, quella non la puoi più trattenere, è una freccia che va. Ma non esiste solo la parola che tu hai detto, anche la parola che tu trattieni per il dolore, quella che si gela dentro il tuo corpo e non permette di esplicitare emozioni, e quella fa molto male. Però il maestro diceva retta parola, perché devi essere sempre consapevole di tutto quello che fai. Nella città dove io sono nato si dice che la parola è molto peggio del coltello, perché il coltello taglia solo la carne, la parola taglia la carne e le ossa.
La retta azione.
Ecco, la retta azione deve essere ispirato sempre di fare l'azione, perché l'azione nasce ovviamente da quello che noi pensiamo. Noi siamo essenzialmente quello che pensiamo e quello che ricordiamo. Per cui da un retto pensiero, da una memoria corretta, deriva anche una retta azione. Questo deve essere molto guardato, molto, molto stigmatizzato, anche perché le nostre azioni non sono sempre ottime, anzi molte volte sono tutt'altro che ottime. E dobbiamo naturalmente fare ammenda di quello che noi facciamo di male e di scorretto. Però, diceva sempre il mio maestro, conviene sempre pentirsi prima di fare l'azione.
di reti, mezzi di sussistenza.
Ecco, perché altre persone proclamano quello di prima e poi magari con i mezzi di sussistenza si fanno tutta una serie di azioni contro gli altri, rubando, grassando e compagnia bella. Ecco, sia chiaro che non è comportandosi in un certo modo, ma rubando, che si può ottenere quello che il maestro promette con la sua dottrina. Non è che si può fare la meditazione e fare la rapina in banca.
Il retto sforzo.
Ecco, il retto sforzo, a dire la verità, è una parola che io non ho mai capito. Perché nella realtà, nella nostra dottrina, quello che si deve fare deve essere senza sforzo, senza sforzo. Perché deve essere tutto naturale. Quando la meditazione, quando la recita dei mantra, quando pregare dovesse essere oggetto di sofferenza, vuol dire che c'è qualcosa di sbagliato, o in te o nella dottrina. Tutto deve avvenire in maniera fluida. Certo, all'inizio può essere difficile, perché ovviamente ti fa male il coccige, ti senti i glutei che ti fanno male, le gambe che ti fanno male, la testa reclinata che ti fa male. Sì, all'inizio è tollerabile una certa condizione di sofferenza, però dopo tutto deve essere senza scopo, diceva il maestro, e senza sforzo. Ecco perché io questa parola, con tutto il rispetto, non l'ho capita.
La retta concentrazione.
Ecco, questo è fondamentale, perché la base di tutte le nostre azioni, compreso l'addestramento meditativo, è basata sulla concentrazione. Qualunque cosa deve essere fatta con concentrazione, mi dispiace dirlo, ma lo dico come diceva il mio maestro, perché anche fare la pipì in maniera giusta nel water può essere motivo di concentrazione, perché uno che lo fa pensa a coloro che devono pulire. Perciò, anche se si può sembrare una banalità, qui c'è deve essere un atto di alta concentrazione. E così via. Quello che però conta, la concentrazione, vuol dire centrare qualche cosa, deve essere univoca questa concentrazione, deve essere su un solo punto. E questa concentrazione su un solo punto fa sì, e poi lo spiegherò bene questo, che una struttura che occupa quasi due terzi del nostro cervello, cioè la corteccia prefrontale, possa accarezzare l'amigdala, tutto quello che il nostro mondo terrorizzante della foresta, tutto quello che noi, che ci rende bestie e animali, vuol dire. Noi siamo animali, ma grazie alla concentrazione possiamo sollevarci notevolmente da questa condizione.
E infine il retto raccoglimento.
Ecco, il retto raccoglimento è assolutamente fondamentale, perché non basta la concentrazione senza il raccoglimento. Deve essere proprio una situazione in cui, attraverso un raccoglimento in se stessi, si raggiunga una condizione che si chiama appunto del campo quantico, in cui proprio ci si lasci vibrare in questa situazione energetica particolare, in una dimensione dove tutto è possibile, perché tutto è probabile.
Quindi, percorrendo gradualmente il sentiero, è possibile porre fine alla sofferenza dovuta al ciclo della nascita e della morte e raggiungere quello stato che è definito di liberazione, che coincide con la saggezza o onniscienza, che rappresenta uno stato limite, perché solo attraverso la saggezza si vede la realtà per ciò che è e non per ciò che se ne pensa.
Leggiamo questa frase.
Solo attraverso la saggezza si vede la realtà per ciò che è.
No, prima ancora.
Percorrendo gradualmente il sentiero.
Ecco, ricordatevi, la parola è sempre gradualmente. Tutto è nei nostri testi di base, quello che poi uno può leggere da vari maestri, sia indiani che tibetani, è sempre usata questa parola graduale. Perché la via di mezzo ha una gradazione nel suo apprendimento. E tutto deve essere graduale. Il sentiero graduale è fondamentale, perché natura non fa cete saltus, non c'è un salto che può fare la nostra natura umana. Tutto quello che si acquisisce in un giorno viene perduto, perché non è quello il metodo per raggiungerlo. Perciò bisogna tanto applicare una gradualità nell'apprendimento. E poi?
È possibile porre fine alla sofferenza dovuta al ciclo della nascita e della morte e raggiungere quello stato che è definito di liberazione.
Esatto, la moksha sarebbe lo stato di liberazione. Cosa significa? Liberarci dalle catene del nostro corpo. Perché noi appunto siamo confusi con la materia di cui siamo fatti, ma la materia di cui siamo fatti deriva dall'esplosione di una supernova. Perciò di fatto noi siamo interamente luce, anche se purtroppo confusi in questa materia che si è stratificata entro noi a causa dell'evoluzione, e perciò appariamo oscuri quando siamo luminosi e appariamo pieni quando siamo vuoti. Come ho detto tantissime volte, se io adesso mi trasformassi in un nucleo di un atomo e fossi un nucleo di un atomo, pensate che il primo elettrone sarebbe ad Oristano, perciò 100 chilometri. E tutto quello di quello siamo fatti così, siamo tutti vuoti, anche se sembriamo pieni. È solo l'elettromagnetismo che dà questa impressione, ma di fatto siamo vuoti.
Quindi quello stato che è definito di liberazione, che coincide con la saggezza o onniscienza,
ecco,
che rappresenta uno stato limite.
Esatto, questo è molto difficile da spiegarlo, perché lo stato limite, o tartu in tibetano, è lo stato che si raggiunge nella meditazione molto profonda, in un raccoglimento assoluto, in cui non si osserva nulla, non si divide nulla, non si discrimina nulla, non si discrimina nulla e non si misura nulla. Solo così è possibile raggiungere il campo quantico e passare in un'altra dimensione. Solo lì è possibile raggiungere uno stato di saggezza che corrisponde con l'onniscienza, ma non che vuol dire che si sanno tutte le cose, ma che si capiscono tutte le cose. Questo è molto importante, quella con la saggezza che è una componente radicale della nostra mente, e l'acquisizione di questa saggezza è fondamentale, perché solo con quella si può raggiungere quella che si chiama la conoscenza superiore, la conoscenza del mondo che ci circonda per quello che è, della realtà apparente per quello che è e non per quello che appare ai nostri occhi. Cioè quello si può fare solo raggiungendo quella che si chiama conoscenza superiore, in tibetano Sherab, o appunto attraverso la mente di Rikpa, la mente appunto che è saggia e riconosce le cose per quello che sono.
Perché solo attraverso la saggezza si vede la realtà per ciò che è e non per ciò che se ne pensa, rovesciando definitivamente il piano dell'esistenza illusoria, raggiungendo uno stato mentale nel quale la saggezza, realtà e verità coincidono.
Esatto, che sono per voi.
21 e 9.
Sì. Allora fermiamoci comunque, ricordate questa ultima parola, dove saggezza, realtà e verità coincidono. Ora, è molto importante stigmatizzare questo punto, perché naturalmente
9 e 9.
La verità naturalmente è un qualche cosa che si recita, che si dice, e che cos'è la verità? Non c'è possibilità di rispondere a questa domanda, perché la verità dovrebbe corrispondere alla realtà, ma se la realtà è inconoscibile, perché è fatta di tante scatole cinesi o di tante matrioschi una dentro l'altra, è chiaro che soltanto la saggezza, l'acquisizione della conoscenza superiore, può mettere in mezzo a questo. Io interpreto questa frase del maestro in questo modo, cioè questa conoscenza non sarà mai possibile acquisirla attraverso l'osservazione delle cose, perché questo significa rispondere a una legge fisica fondamentale, assolutamente valida, che è la legge di causa-effetto, una legge che ha un fondamento certissimo, ma perché serve però per le cose grosse, per il mondo, per i grandi numeri, per noi, per questa terra, per il sole, per il sistema solare, per l'universo. Ma esiste un mondo che va al di là di un punto, se voi mettete un punto, voglio dire, su una carta, ci sono svariati miliardi di atomi in quel punto, e questi atomi sono composti da tante particelle. E il vero mondo che esiste è questo mondo delle particelle, il mondo delle immense possibilità. Noi, in poche parole, superando quella che è la verità del mondo apparente, quella che ci sembra che sia, faccio un esempio, degli occhi azzurri o degli occhi verdi, per dire, no? Diciamo, ah, ma che meravigliosi, che belli. Beh, voi non ci crederete, ma è un difetto genetico. Cioè, è qualche cosa che ha provocato la cecità di moltissime persone le prime volte che l'hanno avuto, perché non c'è protezione contro la luce solare. Oggi puoi mettere degli occhiali polarizzati, quello che vuoi, ma insomma è un difetto genetico. E così potrei citare miliardi di queste cose, però nella realtà dei fatti, quella verità poi dovrebbe coincidere con la realtà, ma conoscere la realtà non è facile, anche perché noi vediamo solo l'apparenza di questa realtà. Solo penetrando appunto nel campo quantico noi possiamo avere la vera realtà. E qui ci serve una zattera fondamentale, che è la saggezza. E la saggezza si può acquisire solo con le tecniche di meditazione e di visualizzazione. Quando queste poi saranno acquisite, tu ti sentirai come una vela trasportata dal vento, però avendo la consapevolezza che non c'è né vela né vento. Capito? Cioè, tutti noi saremo illuminati quando, secondo l'insegnamento del grande maestro buddista, di un buddismo molto serio, il buddismo Chan, Huineng, noi potremo sentire il suono del battito di una sola mano. Non è facile. Domande?
Tanto.
Se le fate a voce alta.
Nel campo quantico vale la legge di causa effetto.
Nel campo quantico non vale la legge di causa effetto, ed è per quello che le due aspetti di noi, la parte, diciamo, chiamiamola macro, e la parte micro, si scontrano come cane e gatto. Quello non c'è una legge unificante, stanno cercando un principio che univochi tutto, ma per adesso non c'è. Però vale massimamente un altro principio, che è quello che regola tutte le cose di questo universo, ed è il principio di relazione. Ma ripeto, non voglio parlare adesso di questo argomento, ma prometto che dedicherò un'intera lezione a questo argomento, perché è proprio quello che rende la dottrina così viva, così pregnante di possibilità, perché è la dottrina proprio del campo quantico. Addirittura il maestro è stato educato nelle scuole induiste, perché naturalmente prima di lui non c'era, ovviamente il buddismo, questo è ovvio, no? Mi sembra assolutamente acclarato questo, e nelle scuole buddiste e nelle scuole induiste si insegnavano appunto tutte i Vedanta, tutti i libri sacri, ma insegnava appunto la teoria del campo zero, o come lo chiamavano gli induisti, del campo akashico, dove era possibile a un certo punto penetrare in certi stati di meditazione profonda, stati limite, in questa specie di pozzo che esiste nel cosmo infinito, da cui possiamo acquisire diciamo fare uso di tante informazioni che non si perdono mai in nessun universo possibile, ma anche che superano di molto le nostre più incredibili fantasie, e che ci permettono anche di avanzare ben oltre questa che è lo spazio temporale di questo mondo. Perciò posso vedere quello che avviene molto prima che esso accada, perché quello che accade, che accadrà, è già accaduto. Lo so che però è quello che dico, è tutto chiaramente dimostrato con formule matematiche impossibili da contestare. Uno può anche non credere o credere a determinate cose, ma tutto quello che dico ha una congruità matematica. cioè ha una coerenza matematica, ha una consistenza matematica, e quello che ha consistenza matematica per me è assolutamente reale. Il maestro era un grande matematico.
Cosa hanno in comune le quattro nobili verità e l'origine di interdipendenza?
E l'origine?
Di interdipendenza.
Beh, sono due cose naturalmente, cioè sono due piani della stessa dottrina. Le quattro nobili verità, ripeto, nascono in un momento particolare che è il buddismo antico in una India piena di sofferenza. Questo mondo è pieno di sofferenza ancora oggi, però ancora di più era presente in quel momento. E comunque il superare questa sofferenza era l'obiettivo primario del nostro maestro, che non ha fatto solo questo, e che l'obiettivo fondamentale della dottrina sutrayanica, il superamento del dolore, capendo da dove nasce il dolore, qual è la sua evoluzione, quali sono le sue cause e qual è la possibilità di rimuovere queste cause. Questa è la base dottrinale del buddismo antico. Poi naturalmente c'è un ribaltamento una volta che il buddismo passa all'Himalaya, cioè abbiamo un passaggio transhimalayano del buddismo. In quel momento prende corpo una dottrina molto più democratica, non basata sulla figura dell'Arhat, la figura del buddismo Theravada, il buddismo degli antichi, basato su uno che si racchiude in un convento e si mette lì a meditare per la sua salvazione. Invece il buddismo del Bodhisattva, il buddismo dell'essere umano verso l'illuminazione, che invece può essere un laico, può essere una persona che non è un monaco, non è un religioso, ma che ritiene di applicare determinati principi. E questo è il passaggio radicale verso la dottrina mahayanica, dove poi a un certo punto con il tantrismo shivaita, quello bengalese, quello dell'Uttar Pradesh e quello del Kashmir, c'è uno stravolgimento verso il principio del benessere, del piacere, in contrapposizione a quello che era il principio del dolore. E questa è una parte. L'altro, dell'interdipendenza, ripeto, il maestro non ha assolutamente fondato nulla di questa interdipendenza, perché questo è l'aspetto fondamentale di questo universo. Quando diciamo nella favola raccontata, cioè che la dottrina della gravità sia stata ipotizzata da Isaac Newton con la mela che cadeva dall'albero, dottrina fantasiosa, non è assolutamente vero che questo fosse accaduto, ma invece la dottrina fu ipotizzata vedendo la cometa di Halley, descritta dal suo amico Edmund Halley, che passava dietro il Sole e che cambiava completamente la sua orbita. Perciò lui, vedendo questo fenomeno, capì che una grande forza non avrebbe modificato questo tipo di traiettoria della cometa, e chiamò questa forza gravitazione, nel senso che la potevano attuare quei colpi che erano pesanti, gravis appunto in latino. La realtà è che non è affatto così, perché invece questo tipo di cosa avviene perché si modifica la struttura stessa dello spazio-tempo, e perciò diciamo c'è un cambiamento della curvatura dello spazio in cui queste comete, queste terre, questi soli eccetera si iscrivono perfettamente. Ma ritornando all'esempio della mela che cade sulla Terra, sebbene possa sembrare incredibile, non è solo la mela che cade verso la Terra, attirata dalla Terra, ma anche se impercettibilmente la Terra si porta verso la mela. Noi non lo vediamo, però misurazioni inequivocabili hanno dimostrato che c'è un'interdipendenza tra questi due oggetti, no? Come c'è un'interdipendenza fra qualunque cosa. Il maestro non poteva dire no, l'interdipendenza non esiste, perché è impossibile non, pensare che non esiste un'interdipendenza fra la semina, la terra, il chicco di grano, il germoglio, la spiga, la farina, il mugnaio, tutto questo è una cosa, cioè l'interdipendenza è nei fatti delle cose, cioè se abbiamo troppo sangue, naturalmente il cuore comincia a battere poco, va in bradicardia, se ne abbiamo troppo poco il cuore diventa tachicardico, ma non è solo questo fenomeno che avviene, con tempo il polmone comincia a respirare troppo velocemente, il cuore ha il cervello ha dei problemi, il reno lo stesso, perché è tutto interdipendente. Non è che non sia inventato dal maestro, con tutto rispetto per il maestro ha preso semplicemente atto che le cose come le cose sono. Mi ricordo che quando si voleva far cessare una polemica quando ero io ufficiale dei carabinieri, quando ero molto giovane, quando voleva cessare la polemica faceva scrivere al titolare: prendo atto. Ecco. Prendo atto, così il maestro non ha fatto altro che prendere atto delle cose come sono. Cioè non è che ci possiamo domandare perché il loro sia giallo, gli occhi siano di quel colore, la terra gira, che cosa serve? Serve il fatto che è interdipendente, noi siamo interdipendenti, la nostra vita e la nostra morte dipende dall'interdipendenza. Adattarci a questa interdipendenza vuol dire essere intelligenti, e dal punto di vista biologico intelligenti vuol dire adattarsi alle mutate condizioni, oppure uno dice no, a me non importa niente l'interdipendenza, provo a passare una strada quando una macchina sta arrivando a 180 all'ora e vedrai che quella te ne segna l'interdipendenza. Altre domande?
Sì. Allora, come si può, in base a quello che si dice, le cose sono come sono, io ho letto da poco una frase che diceva non possiamo mai smettere di pensare, siamo uno stadio del pensiero e la mente è il suo mento.
Lo puoi ripetere, per favore?
Siamo uno stadio del pensiero e la mente è il suo mentore, per cui, stando sempre alla dottrina Buddha, che la cosa è così, non si può cambiare. Com'è possibile fermare l'attività del pensiero?
No.
Visto che siamo in ostaggio del pensiero.
È un grave errore.
Questa è una frase che ho detto.
È un grave errore questo. Perché le cose sono come sono da un punto di vista della struttura di questo universo. Ma le cose non sono affatto come sono, per esempio, che lei ha fatto. Perché il pensiero non è assolutamente una residente nella mente. Se il pensiero fosse residente nella mente, non ci sarebbe nemmeno mille Buddha che potrebbero risolvere questo problema. Il pensiero, come tutte le cose, è uno stato transitorio della mente. Ed è per quello che noi possiamo rimuovere non il pensiero, di cui non ci importa assolutamente niente, ma dobbiamo rimuovere quelle che sono le cause, con cause e condizioni, che permettono al pensiero di diventare un pensiero iterativo, un pensiero ripetitivo, un pensiero ossessivo, un pensiero parassita. E queste cause sono presenti nelle nostre ferite infantili, in quello che io chiamo appunto il rimorso emotivo ancora attivo, quelle che sono i ganci della porta aerei, come ho fatto una volta come esempio. Ma se il pensiero fosse residente, non ci sarebbe nessuna possibilità. È come pretendere di pensare senza cervello. Questo è impossibile. Però, invece, è possibile adottare un sistema nella quale questo pensiero non esista assolutamente più. E del resto è la nostra stessa natura che ce ne segna. Non è che anche quando siamo ossessivi, ripetitivi e parassiti abbiamo sempre lo stesso pensiero. Anche fossimo affetti da questa patologia, a 15 anni avevamo un pensiero e a 30 ne abbiamo un altro, a 60 un altro e a 80 un altro, sempre che ci arriviamo essendo ossessivi. Ripeto, il problema è che se si parte da presupposti sbagliati, ovviamente non c'è nessuna dottrina che può risolvere il problema. Il problema è che noi abbiamo ampia possibilità di risolvere tutti i problemi, perché la nostra mente è una mente virtuale, virtuale. Adesso è tardi, perciò temo che stasera non riusciremo a fare la meditazione, però quello che voglio dire è proprio una questione di insegnamento. Ci sono persone a cui è stato insegnato ad avere paura di determinate cose, o che hanno avuto insegnamenti erronei su certi atteggiamenti da tenere verso gli altri, e che fanno tutta la loro vita disastri in seguito alle loro convinzioni o beliefs che si credono. E si poi avvicina un altro essere umano che non ha fatto quelle convinzioni. Se le convinzioni fossero un'entità residente nel cervello, siccome abbiamo tutti i cervelli all'incirca uguali, ce l'avremmo tutti nello stesso modo. Invece sono persone che hanno certe convinzioni e persone che ne hanno altre. Rimanevo impressionato l'altro giorno, quando ho letto che c'erano due persone che sono state denunciate o forse arrestate perché rubavano, facevano dello sciacallaggio nelle case abbandonate ad Olbia dai loro residenti, perché naturalmente erano state invase dall'acqua. Ed ero proprio, io mi sono dato accolto per un attimo dalla grande tristezza. Quando poi è successo che, dato il vento che ha fatto e l'acqua che ha fatto, l'antenna della televisione si è spostata, per cui non ho potuto vedere nessun tipo di canale. A questo punto ho chiamato una persona che conosco, che fa l'antennista ed è anche elettricista, e gli ho detto: guardi, può venire che così io posso guardare l'anestetico più grande che ho, cioè la televisione. E lui mi ha detto: guardi, non posso assolutamente. Gli ho detto: perché, c'è qualche problema? Sì, perché devo andare tutta la settimana ad Olbia ad aiutare quella povera gente a riparare i danni che ha fatto. Perciò, come vedete, il nostro cervello è vario. Per uno che ruba a della povera gente, c'è anche gente che fa volontariato per un'intera settimana dando la sua opera gratuitamente. Quello non esiste dentro il cervello, è soltanto una questione di beliefs, di convinzioni. Il maestro insegna il metodo per ovviare a queste convinzioni. Ora, io non vorrei non fare meditazione. Se voi siete d'accordo, fare 5 minuti di meditazione sul respiro, perché mi ero proposto quest'anno di non passare un giorno senza fare meditazione, anche se è tardi. Facciamo 5 minuti di concentrazione univoca sul respiro senza nient'altro, il perfetto silenzio. Poi sarà Angela a riaccendere le luci quando, o Gianna a riaccendere le luci quando questo sarà finito. Semplice concentrazione, sì.